Carina, grazie, è sempre un piacere e una gioia rallegrarci insieme nelle preghiere e nella parola di Dio. Davvero le preghiere di questa mattina mi hanno profondamente edificato, anche la lettura, perché è il Signore che ci guida, è il Signore che ci sostiene, non il nostro bisogno. Noi ce ne rendiamo conto e lo sappiamo benissimo. Vogliamo aprire la parola del Signore nel libro della Genesi e questa mattina parleremo di un personaggio, non tutto di tutto quello che riguarda questo personaggio perché è particolare, ma parleremo di Enoch. E nella scrittura, meditando questo personaggio così particolare, ci sono ben 3-4 versetti che lo riguardano. E incredibilmente il Signore mi ha rivelato per mezzo della sua parola che questi 3-4 versetti che parlano di quest'uomo ci parlano inequivocabilmente anche di caratteristiche che i figli di Dio devono avere. Sono caratteristiche necessarie ed essenziali, cari nella grazia, per il nostro cammino, ed è fondamentale. Allora, Genesi capitolo 5, versetti 22 e 24, che ben conosciamo. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Andiamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, i versetti 5 e 6. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti prima che fosse portato via ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Lettera di Giuda, versetto 14. Lettera di Giuda, il versetto 14. Anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto per le sue sante miriade, per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi in mezzo a loro di tutte le loro opere di impietà che hanno empiamente commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciate contro di lui. Particolare, vero, cari nella grazia? La parola di Dio è di una sapienza che molte volte disarma. Se teniamo presente Genesi, Ebrei e Giuda, c'è un lasso di tempo di quasi 3.000 anni e oltre, e vediamo come la parola di Dio in realtà è un blocco unico, pur essendo stato scritto in secoli e anche millenni diversi. E ci parla di questo personaggio, Enoch. La prima cosa che notiamo in Genesi è che egli camminò con Dio. Camminò con Dio 300 anni. Cosa significa camminare? Cosa significa camminare con Dio? Amos, non lo leggiamo, capitolo 3, versetto 3. Due possono camminare insieme quando si sono accordati su qualcosa. Quindi innanzitutto il camminare insieme vuol dire avere un sentimento unico, un accordo unico, un modo di vivere uguale, simile, compiacerci l'uno nell'altro. E la domanda che ci dobbiamo porre è: ma noi abbiamo il desiderio di camminare con Dio? Secondo me Dio è sempre lì pronto accanto a noi, pronto a scattare. La mattina ci dovremmo alzare, il nostro primo pensiero dovrebbe essere il mio Signore. Noi dovremmo porre le mani, le nostre braccia sotto le braccia del Signore e dire a Dio: camminiamo. Perché vedete, non siamo noi che dobbiamo dirigere Dio, ma è Dio che deve dirigere noi. Enoch lo ha fatto per 300 anni. È un tempo enorme. Paragonato ai nostri forse 40-50 anni di servizio che potremmo avere per il Signore, è davvero un tempo enorme. ma egli tutti i giorni metteva il suo braccio a fianco a quello del Signore e camminava con Dio. Si compiaceva di Dio, si rallegrava in Dio, come abbiamo letto nei Salmi. Veramente era gioioso di essere con Dio. E io ho chiesto al Signore, quando ho iniziato queste meditazioni, ho detto: ma Signore, ma c'è un esempio nella scrittura dove tu ci mostri questo cammino, dove tu ci mostri questa meravigliosa gioia di stare insieme, di camminare con te? E il Signore mi ha posto sul cuore Luca, capitolo 24, Evangelo di Luca, al capitolo 24, conosciamo benissimo questi passi, li abbiamo letti un sacco di volte, i versetti 13, diciamo, leggiamo non tutto questo passo perché è meraviglioso, ma è quando abbiamo appunto Gesù si mostra sulla via di Emmaus con i suoi due discepoli. Leggiamo, per non solo per brevità ma anche per completezza, i versetti da 13 a 17 come inizio. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti e non lo riconoscevano. Ed egli domandò loro: di che discorrete fra di voi lungo il cammino? La prima parte è meravigliosa. Vediamo che Gesù si avvicina a questi due uomini. Dio si presta a camminare con loro. Ed è bello vedere che il cammino che questi due discepoli intrapresero, essi erano di comune accordo su quello che dovevano discorrere, su quello che dovevano parlare, e su avvenimenti che fino a quel momento avevano sconvolto il mondo e la vita stessa in Gerusalemme. Leggiamo 25 e 27 i versetti. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Gesù e Dio Padre hanno un desiderio. Reputo che sia il desiderio profondo di Dio per ognuno di noi, quello di spiegarci le scritture. Vedete, camminare con Dio deve portare la nostra mente e il nostro cuore a questo profondo desiderio, questa profonda gioia, perché lo scopo del Signore è uno solo: vuole spiegarci le scritture. Vuole camminare con noi perché vuole spiegarci chi è Lui, come è fatto, come non è fatto, quali sono le sue meravigliose caratteristiche, quali sono le sue innumerevoli grazie, doni e tanti altri aspetti che ci possono dare. Gesù camminò con questi discepoli, meraviglioso questo esempio. Ci mostra realmente, proprio fisicamente anche questo aspetto. Camminò con loro. Perché camminò con loro? Per insegnare loro, per mostrare loro la scrittura. Questo meraviglioso libro unico ed eccesso, la scrittura. Versetto 32. Ed essi dissero l'uno all'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatesi in quello stesso momento tornarono dai discepoli annunciando. Che cosa accade dentro di noi quando camminiamo con Dio? Noi ardiamo, noi ci rallegriamo, noi gioiamo. Sì, viviamo anche degli aspetti di sofferenza, come è stato detto questa mattina. Ma fratelli, ci sorregge Dio, perché cammina con noi. Il Signore non vede l'ora di camminare con noi, non vede l'ora che noi apriamo i nostri occhi la mattina e abbracciamo Lui e diciamo: Signore, andiamo. Allora il Signore parte con noi e ci spiega gli avvenimenti, le situazioni, i momenti, ci sostiene nello scoraggiamento, ci mostra delle cose impressionanti. Però fratelli, dobbiamo piegare la nostra volontà alla volontà di Dio, perché noi dobbiamo andare a Dio e camminare con Dio. Il Signore ha il suo cammino. Il Signore avrebbe potuto tranquillamente quel giorno non andare insieme ai due discepoli di Emmaus, ma così non è stato, perché aveva il desiderio di spiegare loro qualcosa di unico. E i discepoli si sono resi conto. La cosa bella è che loro hanno detto: noi ardavamo dentro quando lo sentivamo parlare, perché non è così anche di noi quando meditiamo, studiamo la parola di Dio? Non ardiamo anche noi nel desiderio di conoscere, di vedere? Quando Dio ci rivela poi tanti di quei piccoli particolari, quelle verità, come ci sentiamo? Io nel 100% dei casi mi sento gioioso, mi sento anche piccolo certe volte, dico: Signore, tu mi hai addirittura fatto vedere queste cose che io non ne sono degno. E ci porta ad essere anche migliori come figli di Dio, perché impariamo anche la sottomissione a Dio. Quindi uno degli aspetti che Enoch ci insegna è proprio questo, il camminare con Dio. Il secondo aspetto, vediamo, che è quello che abbiamo letto in Ebrei. Ma noi dobbiamo anche compiacere alla persona con cui camminiamo insieme. Ed è interessante questo passo in Ebrei. Quindi dobbiamo compiacere a Dio. Nella seconda parte del versetto 5 dice: infatti prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. E subito dopo la parola di Dio, la sapiente parola di Dio, rivela un particolare: or senza fede è impossibile piacergli, poiché sì, chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Interessante questo particolare. Subito dopo l'affermazione di che Dio ha gradito Enoch, ma perché lo ha gradito? Poi spiega il motivo nel versetto 6. Lo ha gradito perché Enoch era fedele e ubbidiente a Dio. Senza fede noi non possiamo piacere a Dio. Questo è un particolare che deve essere presente nella nostra vita, fratelli. Perché quando ci sgomentiamo, prendiamo paura, siamo soggetti addirittura ad aspetti della nostra vita che potrebbero essere anche gli ultimi, e noi siamo nell'angoscia, non funziona così. I figli di Dio non devono vivere nell'angoscia, i figli di Dio non devono vivere nella paura. Noi tutto questo non ci appartiene più, perché noi siamo fedeli a Dio, e se andiamo a leggere le promesse che Dio ci ha fatto, rimaniamo disarmati. Quando Gesù ha risorto Lazzaro, disse a Marta che lui era il Signore della vita. Io sono la via, la vita e la resurrezione. Credi tu questo? Ha disarmato Marta. Sì, Signore, credo che tu sei il Signore della vita. Anche se tu muori, vivrai. Crediamo questo? È fondamentale. Questa è la fede posta in Dio, certezza assoluta che Dio si prende cura di noi in ogni aspetto. Cosa produce questo rapporto che si viene a creare tra il credente e Dio? Produce un compiacimento. Dio si compiace di noi. E questo è meraviglioso, carina la grazia. Il Dio che ha fatto i cieli e la terra prende piacere nello stare con noi, perché noi abbiamo capito che Lui è il Signore dei cieli e della terra, e a Lui appartengono tutte le cose. Quindi la nostra fede sì, viene ad essere esercitata, ma viene anche ad essere messa in pratica per compiacere a questo Dio grande e meraviglioso che davvero ci ha donato ogni cosa. E nelle preghiere, nelle letture che abbiamo fatto, vediamo come ci ha donato le cose. In Cristo, fino alla croce, fino alla morte di croce, sottolinea la parola di Dio. E l'ultimo passo che leggiamo qual è? Abbiamo il cammino, abbiamo la fede, ma abbiamo anche la testimonianza, la predicazione dell'Evangelo. Enoch camminò in un tempo che sembrerebbe facile, ma Enoch camminò in una generazione che era quella che si stava preparando al diluvio. Sottolinea la parola di Dio che era il settimo da Adamo. Dopo di lui altre tre o quattro generazioni si è arrivati a Noè. quando il culmine della pazienza di Dio è arrivato al limite e ha stabilito poi il diluvio. Che generazione era quella di Enoch? Che generazione era? Enoch non ebbe timore e paura di quella generazione perché lui ha manifestato questo meraviglioso cammino con Dio. Vediamo la testimonianza e le parole che Enoch profetizzò contro quella generazione. E non penso che questa profezia si fermi soltanto al periodo di Enoch. Penso che vada anche oltre, perché non penso che questo periodo sia tanto differente da quello di Enoch. Basta leggere quello che dice la parola. Versetto 14 della lettera di Giuda. Anche per costoro profetizzò Enoch, settimo da Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto per le sue santi miriade, con le sue santi miriade, per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi in mezzo a loro di tutte le loro opere di impietà che hanno ampiamente commesse, di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di loro. È venuto per cosa? Per dire agli uomini: voi state peccando, voi state disubbidendo, voi siete lontani da Dio. È venuto a dire agli uomini che erano empi e che i loro peccati erano grandi. È venuto a dire che erano degli uomini che insultavano l'Iddio che ha fatto i cieli da terra, perché i loro peccati insultavano la persona di Dio. Ha dato un grande testimonianza a Enoch dell'amore di Dio e di come si dovevano gli uomini rapportare a Dio. Ma quella generazione è finita tutta quanta sott'acqua. Quella generazione non ha ascoltato né Enoch e né Noè. Quella generazione si è ribellata e ha peccato contro l'Altissimo. Anche noi oggi dovremmo vivere come ha vissuto Enoch. Dobbiamo camminare con Dio con una fede sicura e certa e con una parola di verità affinché i cuori degli uomini si convertano dalle loro vie malvagie. Enoch sembra un personaggio lontano da noi, ma in realtà è vicino a noi, molto, molto vicino. Ed è qualcosa che ci sorprende, ma nel contempo è anche qualcosa che ci allieta i cuori, perché il Signore dona delle promesse di fedeltà per coloro i quali decidono di camminare con Lui e di mostrare tutte queste caratteristiche. Come ho detto all'inizio, sono caratteristiche che devono essere presenti nella nostra vita, non che devono essere soltanto ascoltate, perché qui parliamo anche di vita vissuta, di un cammino di ben 300 anni. Che Signore ci dia nel resto del tempo che abbiamo a nostra disposizione di camminare come Enoch e di prendere l'esempio di questo uomo di Dio. Che Signore benedica la sua parola. Amen.